Bene, buonasera. Possiamo cominciare. Allora, innanzitutto grazie intervenuti, grazie alla scuola che ci ha, al dipartimento che ci ospita. Questa è una delle tante edizioni di Storia in Città, come alcuni dei presenti sanno, non più giovani perché non era mansione negli anni precedenti, ma noi usiamo fare non ogni anno quando abbiamo i soldi questo tipo di iniziative, cioè modi di curriculare l'insegnamento di storia contemporanea presentati ai cittadini aperti a tutti. Certamente potremmo farlo ogni anno nella nostra sede di Piazza d'Europa, però è un po' più difficile per il cittadino normale venire in Piazza d'Europa e cercare dove è l'area 1A3, ecco, non è banale, no? Quindi insomma si sta un pochino più comodo. Le altre volte eravamo in aula Baciocchi, questa è ancora più centrale, quindi speriamo che questo aiuti la partecipazione. Tema di quest'anno, ciclo di quest'anno, l'Europa, scelta banale, direi che è banalissima, però in qualche modo obbligata. Ci sono elezioni europee, non sono elezioni europee come le altre, le elezioni passate erano tutto sommato trascorse senza la grande mobilitazione di pubblica opinione, e questa volta i temi all'ordine del giorno non sono soltanto consenti di interessi nazionali, ma sono effettivamente i fondamenti della costruzione europea, perché si confrontano ipotesi diverse di prosecuzione o di non prosecuzione del cammino dell'integrazione europea. Ognuno ovviamente è libero di avere in merito l'idea che preferisce. Quello che noi possiamo fare, quello che è compito anche nostro come formatori a un livello elevato, è quello di fornire elementi di conoscenza. E siccome questo è un insegnamento di storia, gli elementi di conoscenza non sono tanto sul presente, perché questo riguarda altre discipline, quanto su quelli che sono stati i fondamenti del processo di integrazione europea. Perché mai ad un certo punto le classi dirigenti europee hanno inventato questa idea dell'integrazione? Perché ci hanno creduto fortemente, effettivamente molto fortemente. Perché l'Italia è stata uno tra i fondatori del processo di integrazione europea e uno dei paesi, almeno a parole, più accesi sostenitori del progresso del processo di integrazione europea. E perché alla fine da adesso naturalmente, non è un processo finito, e alla fine perché negli anni noi più vicini questo processo sembra non solo essersi in qualche misura incantato, ma viene messo in discussione da parte di forze consistenti all'interno della classe dirigente italiana, delle forze di governo ad esempio, che non è una cosa da poco evidentemente, e anche all'interno della società, guardando anche le reazioni delle diverse classi sociali, fasce d'età, ci sono perplessità forti o perlomeno non comprensioni sulle ragioni del processo di integrazione europea, sui suoi vantaggi, sui suoi svantaggi. Bene, noi cercheremo di esplorare questa tematica abbastanza complessa, come sempre in 10 incontri, no? Sono 20 ore di modulo per gli studenti, 10 incontri per tutti. Eccolo qua, integrazione o disintegrazione, cominciamo oggi, se tutto va bene finiremo mercoledì 22 maggio con una tavola rotonda a sorpresa nel senso che neanche noi sappiamo ancora chi ci verrà, ecco, la stiamo ancora costruendo, quindi sarà veramente una bella sorpresa. Bisogna stare attenti perché siamo in un periodo di campagna elettorale, quindi noi dobbiamo stare molto attenti che le persone che vengano abbiano il minimo sentore ecco, di qualche etichettatura politica, cioè contrario allo spirito della campagna elettorale e anche allo spirito di chi ce ne sono per fare questa iniziativa, quindi sarebbe negativo. Bene, oggi cominciamo con l'inizio. Cominciamo con i padri fondatori, perché questa è un'Europa che ha padri, che ha genitori, no? Che esce dalle menti, dallo sforzo dell'impegno politico, di alcuni personaggi, di leggi paesi europei, che è uscita dall'esperienza terribile della seconda guerra mondiale, hanno riflettuto su questa esperienza e hanno cercato di darci uno sbocco. Ecco, iniziamo questo ciclo quindi con questa prima lezione con il professor Travelli. Il professor Travelli è uno dei massimi storici contemporanei italiani. Attualmente presidente dell'ente morale Suor Orsola Benincasa di Napoli, che poi dice poco. Se dico della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, forse vi dice qualcosa di più. L'Istituto Croce di Napoli, gli studi storici e filosofici di Napoli, uno dei pilastri della cultura italiana. È studioso di storia moderna, di storia contemporanea. Ha scritto numerosi libri, non ve li leggo tutti perché altrimenti non riusciamo a fare lezione. Vi ricordo soltanto alcune cose più recenti. E il volume La Repubblica 58-92 per la storia UTEC, nel 2005 I Tacchini di guerra di Benedetto Croce, una biografia di Alcide De Gasperi, ancora qualcos'altro di qua non vedo, un libro recente sulla storia della Repubblica. e tante altre cose che voi potrete meglio apprezzare andando un po' più in là. Funziona così: il professor Cardelli farà una lezione introduttiva, poi prenderemo fiato, lui prenderà fiato, noi anche, e ci sarà tempo per un po' di domande e di risposte. Solo per quanto riguarda gli studenti, informazioni di servizio, quelli che sono entrati hanno desiderio e particolare entusiasmo per il fine di questo modulo di partecipare anche a un piccolo incontro di verifica con noi, ecco, hanno già firmato le firme in ingresso e faranno lo stesso anche in uscita, perché qui la firma è doppia, chi entra e chi esce. Bene, se poi ci sono domande specifiche di problematico me le farete in separata sede, dopo la fine della lezione, e quindi ringraziando nuovamente per essere venuto con noi, cedo la parola al professor Cardelli. Grazie.
Grazie mille. Grazie professore per la gentile presentazione. A me, come sta scritto, sono stati affidati i sogni dei padri fondatori. E siccome queste cose si mettono a punto a telefono molto.
Sì, siamo quasi.
Siccome queste cose si mettono a punto telefonicamente molto rapidamente, abbiamo saltato alcune considerazioni, prime considerazioni fondamentali. Non solo che i sogni sono molto lontani, i sogni di quelli che possiamo definire i padri fondatori, cioè quelli che comunque hanno aperto la strada all'idea di un europeismo, di una convergenza europea degli stati nazionali, non solo sono lontane, le loro idee sono rimaste assai lontane da quella che poi è stata la realtà del processo di integrazione europea, ma appunto vanno distinti i fondatori da coloro che hanno posto i fondamenti poi, e come poi i fondamenti via via sono andati consolidandosi, mantenendo tuttavia una struttura, come vedremo, di una qualche fragilità che oggi è rappresentata dall'Unione Europea. Il punto di partenza, diciamo, di quello che ho accennato essere l'europeismo, l'idea di una convergenza e di un'unità, di un processo di unità dei popoli europei, nasce dopo la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una frattura, come sapete benissimo, storica, è una frattura storica decisiva per l'Europa. L'Europa perde la sua centralità mondiale. E si mettono in moto nel dopoguerra processi che portano piuttosto, abbastanza rapidamente, portano alla Seconda Guerra Mondiale, piuttosto portano allo sviluppo e consolidamento del nazionalismo, delle varie correnti nazionaliste, fino alle tensioni che poi porteranno allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Tant'è vero che c'è chi ha costruito storicamente un percorso che congiunge le due guerre, come se le due guerre siano in qualche modo separate da un breve intermezzo in cui il seguito della prima, i risultati della prima preparano la seconda, e che quindi poi si ha la seconda grande cesura con la Seconda Guerra Mondiale, in cui l'Europa del 1914 dominava il resto del mondo. Gli imperi coloniali delle grandi potenze europee, che erano l'Inghilterra innanzitutto, la Francia e la Germania, occupavano praticamente tutta l'Africa, meno quella settentrionale in parte anch'essa occupata dalle potenze europee, occupavano parte del sud-est asiatico e dominavano in tutto il sud-est asiatico, compresa la Cina. C'era nel sud-est asiatico un'altra potenza che si andava sviluppando, espandendo, che era il Giappone, ma al di là di questo, insomma, il dominio europeo era, sia nell'Oceano Indiano sia nell'Oceano Pacifico, era preminente, e così come poi in qualche modo l'America Latina c'era, era l'America Centrale, l'America Latina, perché l'America Centrale era già abbastanza sotto l'influenza, soprattutto dopo con la dottrina Monroe, sotto l'influenza degli Stati Uniti, che col Giappone, diciamo, erano le altre due potenze emergenti rispetto all'Europa. La prima guerra mondiale incomincia a rovesciare questo. Gli imperi coloniali rimangono. No, voglio dare dei dati sul 1914, soprattutto per quel che riguarda il mondo anglosassone, cioè l'impero inglese e gli Stati Uniti d'America, che già avevano politiche commerciali molto convergenti, ma in parte erano politiche che convergevano, sebbene diciamo la lotta protezionistica tra gli Stati europei dall'inizio della seconda rivoluzione industriale, dopo il 1880, si era fatta abbastanza sensibile. Tuttavia possiamo parlare, per il mondo anglosassone, che corrispondeva grosso modo a più di metà dell'orbe terraque, possiamo parlare di una vera e propria globalizzazione, sistema globale di libero commercio. Vi do solo questo dato: la percentuale, non il volume naturalmente, ma la percentuale di prodotto lordo che entra nell'interscambio del mercato mondiale del 1914 viene riraggiunta soltanto nel 1970, cioè 70, siamo 25 anni dopo la seconda guerra mondiale, e dal 70 in poi comincia a correre, insomma, per una serie di processi storici che in parte alcuni di noi hanno vissuto, altri in qualche modo si conoscono, incomincia a correre fino ad arrivare poi dopo agli inizi degli anni 90, in cui il processo di globalizzazione, come dire, trova la sua sanzione negli accordi e nei successivi round del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Col 1914, con la prima guerra mondiale, si interrompe questo processo di globalizzazione. Come vi dico, riprenderà poi dopo, nel secondo dopoguerra, è abbastanza, insomma, abbastanza in là, insomma, nel suo processo realmente espansivo nel secondo dopoguerra. Di mezzo c'è quello che Hobsbawm definiva il secolo breve, che naturalmente Hobsbawm lo definiva soprattutto in rapporto all'Unione Sovietica. In realtà questo secolo breve in qualche modo finisce perfino prima, comincia a finire prima, come dicevo, nel corso degli anni 70, con il progressivo allargamento del mercato internazionale di interscambio, che riguarda soprattutto, diciamo, i paesi dell'Occidente, non il blocco comunista, diciamo così, cioè euroasiatico del comunismo, con una grande eccezione, perché noi continuiamo a far riferimento come data fondamentale all'89, cioè alla caduta dell'Unione Sovietica. Ci dimentichiamo che nel 1978, a 2 o 3 anni, adesso non mi ricordo più, dalla morte di Mao Zedong, Deng Xiaoping apre il nuovo corso cinese, cioè stacca la Cina comunista dal modello di collettivismo e introduce il mercato in Cina. E questo determina, nel giro di 10 anni, una crescita dell'economia cinese che poi dopo già con gli anni 90 incomincia a farsi stringente. Oggi la Cina è la seconda potenza mondiale, dopo la crisi del 2008 ha superato anche l'Europa ed è la seconda potenza mondiale ed è sempre in crescita. Tra l'altro arriva anche qua a Trieste perché sembra che gli hanno concesso il porto. Allora, diciamo, questo è il quadro, diciamo, lo sfondo di mutamenti profondi che... Primo dopo quello che succede, perché inizia quest'idea dell'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale? Innanzitutto, ancora una premessa. Gli anni che precedono il 1914, cioè lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli anni che vanno dal Congresso di Vienna 1815 al 1919, un secolo, non è un secolo di grandi guerre europee. Mi spiego. Le grandi guerre europee sono quelle che hanno caratterizzato il 500-600, sono le guerre di religione che distrussero metà dell'Europa e si conclusero con la pace di Vestfalia. Poi ci sono le grandi guerre, quella di inizio 700, che è la guerra di secessione austriaca, poi c'è la guerra di Federico II di Prussia e della crescita della Prussia, che è una guerra intereuropea della fine del Settecento, e dopo c'è Napoleone, ci sono le guerre napoleoniche e inizia il tentativo. Napoleone è importante perché, a parte gli effetti enormi che ha, diciamo, le conquiste napoleoniche esportando i principi della rivoluzione francese in tutta Europa, ma poi perché è la prima volta che c'è da parte di una nazione europea il tentativo di egemonizzare tutta l'Europa. L'altra nazione europea che, come sapete, che ci proverà sarà la Germania poi. Tuttavia, nel corso di quel secolo che va dal 1815 al 1914, permane ed è centrale quello che si chiama il concerto europeo, che inizia con la Santa Alleanza degli imperi centrali, cioè russi, l'impero zarista, quello austro-ungarico e quello germanico, con la più lontana acquiescenza dell'Inghilterra, con la Francia che era rimasta sconfitta. E però, diciamo, da quell'inizio, dice, lentamente si trasforma, pur attraverso contrasti, perché soprattutto i contrasti più grossi, ci sono delle rivoluzioni interne agli stati, come è stata quella del 48, poi superate. Ci sono le due grandi guerre di indipendenza, quella italiana che crea la nazione, lo Stato italiano, e quella tedesca che segue immediatamente. E naturalmente questo implicano rotture. Però lo stesso Bismarck, che è, diciamo, che è il cancelliere tedesco che porta a conclusione l'unificazione tedesca e che fa l'ultima guerra di questo periodo, che è anche estremamente importante, cioè quella alla Francia del 1870, e unisce poi alla Germania, che sarà il punto di contesa, l'Alsazia e la Lorena. Però si ferma lì e torna indietro e non apre il fronte orientale, cioè è lo stesso Bismarck, che ha un orientamento fortemente nazionale, nazionalista, autoritario all'interno, eccetera, tuttavia mantiene, diciamo, questo principio del concerto europeo. Con la Prima Guerra Mondiale il concerto europeo si rompe profondamente, si spacca, come sapete, l'Europa in due parti. L'Italia sceglie l'intesa con la Francia e l'Inghilterra. Ho sempre pensato, ed è la pura verità, che insomma, il contributo dato dall'Italia in quella guerra è fondamentale per la vittoria anglo-francese, perché se gli italiani non avessero tenuto su due fronti, quello trentino e questo di qua, bloccato, l'esercito austro-ungarico e parte di quello tedesco si sarebbe riversato dall'altra parte e probabilmente gli altri non ce l'avrebbero fatta. Ricordo che quella guerra, solo di soldati in divisa, ha dato all'Italia 600.000 morti, più circa 800.000 feriti gravi, insomma gravi e meno gravi, che nel complesso ha costato gente in divisa, oltre, perché è una guerra che ancora non ha grandi effetti sulle popolazioni civili, salvo quella. Sono 11 milioni di morti complessivi della Prima Guerra Mondiale. Dico sempre che se c'è una cosa che unifica l'Europa, che la rende uguale, sono i monumenti ai caduti, sono tutti molto simili. Voi andate in qualsiasi paese della Germania, dell'Austria, della Francia, dell'Italia, c'è il monumento ai caduti, li avete presenti? Sono uguali dappertutto, con la lista enorme di caduti, a cui si sono aggiunti poi quelli della Seconda Guerra Mondiale. Quindi enorme trauma della guerra, che naturalmente modifica anche all'interno, diciamo, i rapporti sociali e i contrasti, perché la Prima Guerra Mondiale, tra le altre cose, come sapete, determina la rivoluzione d'ottobre in Russia e l'avvento dell'Unione Sovietica, e questa è l'Unione Sovietica, che quella ha un riflesso enorme su parte dei sistemi politici, con la creazione vuoi dei partiti socialisti rivoluzionari, vuoi poi del Partito Comunista in parecchi paesi dell'Europa, in Italia più lentamente in realtà, perché il Partito Comunista nasce nel 21 e poi si diventa un grande partito nella resistenza, nell'opposizione al fascismo, ma in Germania è subito un grande partito, lo è molto rapidamente in Francia, lo sarà partito dominante nella guerra civile spagnola della fine del... Quindi c'è questa grande, diciamo, c'è questo riflesso sull'Europa occidentale molto forte. Ma il punto che va messo in luce, mi dispiace di correre così, ma è necessario ripercorrere questi concetti, è che la pace che segue la Prima Guerra Mondiale, quella del Congresso di Versailles del 1920, diciamo che è uno dei più abominevoli prodotti della storia europea, nel senso che invece di in qualche modo riaprire la strada al dialogo europeo, le potenze vincitrici, in particolare l'Inghilterra e la Francia, l'Italia come sapete si ritira con Vittorio Emanuele Orlando a metà della conferenza perché si dichiara è la vittoria tradita, è quella che poi darà molto fiato al movimento nazionalista e al fascismo, poi allo sviluppo e alla crescita del fascismo, ma in quello inglesi e francesi ci sono anche gli americani, c'è Wilson, il quale introduce, questa però è la cosa, è una delle cose che non possiamo dire negative, ma introduce il fatto che che il riassetto, diciamo così, dell'Europa andasse fondato sul principio di nazionalità, ed è la ragione per la quale si fa disgregare l'impero austro-ungarico e viene meno questa unità centrale che aveva. E naturalmente però questo dall'altra parte dà fiato ai nazionalismi e dà fiato a un'altra cosa. Bisogna tenere ben presente, soprattutto una città in cui ancora, che Trieste, quella parte d'Italia che appartiene in qualche modo alla storia dell'Europa centro-orientale,
e da minoranze etniche tuttora, ma le minoranze etniche in Europa prima della prima guerra mondiale appartenevano a minoranze etniche all'interno di stati plurietnici, ma insomma maggioranza di un'etnia, 80 milioni di persone. Con la dissoluzione dell'Austro-Ungheria naturalmente si riduce, non tutte le etnie austro-ungariche erano considerate minoranze, perché non lo era quella ungherese, non lo era quella tedesca, austriaca, mi sembra che non lo fosse nemmeno quella ceca. Però gli italiani sì, gli italiani a Trieste, ma anche in Alto Adige. De Gasperi, per esempio, che faceva parte del Partito Cattolico già allora altotesino, che faceva capo all'impero austro-ungarico, fu eletto poi nel 902, mi sembra, deputato a Vienna. Aveva un forte senso, perché era della nazionalità italiana, perché naturalmente la difesa della nazionalità era un problema centrale. Quindi aveva un fortissimo senso di appartenenza alla nazionalità italiana, ma non era una nazionalità senza Stato nazionale. Non era la congiunzione di Stato e nazionalità. E in definitiva, insomma, l'esperienza austro-ungarica era profondamente sentita da De Gasperi. Il fratello di De Gasperi, perché gli austriaci, per quel che riguarda gli altotesini, a dire la verità per Trieste non lo so, ma per quel che riguarda gli altotesini, fecero la leva, naturalmente, fecero vari anni di leva e li mandarono tutti sul fronte russo. Poi sgomberarono grande parte, crearono i primi campi di concentramento, il campo di concentramento politico si inventa nella prima guerra mondiale, e poi li portarono in campo di concentramento, quelli che stavano sulla fascia del fronte ampia, cioè arrivavano i treni con i soldati e li caricavano di civili. Il fratello di De Gasperi fu insignito di medaglia d'oro e il suo nome è iscritto nella cosa di Badisch, come Vittorio Veneto da noi, cioè è il grande sacrario, diciamo, austriaco della Prima Guerra Mondiale. Questo per dire quanto profonda e radicata, insomma, fossero le minoranze etniche. Ancora dopo la Prima Guerra Mondiale, le minoranze etniche in Europa, soprattutto in Europa centrale, centro orientale, assommano a 45 milioni di persone. Poi voi ci dovete togliere 11 milioni di ebrei, e poi c'è il secondo dopoguerra, ci sono le grandi pulizie etniche del secondo dopoguerra. Una investe i tedeschi, tutti i Sudeti, la Slesia. Anche gli italiani vengono investiti in Istria, c'è stata pulizia etnica, no? sono andati via 400.000, no? E insomma, questa storia delle minoranze e delle pulizie etniche si è chiusa poco tempo fa, con le ultime guerre balcaniche, serbi e croati, Bosnia e Erzegovina, sono zone che sono attraversate, come benissimo, come bene sapete. E l'Europa è andata costituendosi sempre di più, quindi in un processo, diciamo, che occupa parecchi anni della sua storia, perché se arriviamo alle guerre balcaniche occupa quasi un secolo della sua storia, è andata via via consolidandosi, diciamo, in stati etnici più predominanti, insomma, e si sono ridotte enormemente le minoranze, le minoranze etniche. Dopo la prima guerra mondiale, anche come reazione alla pace di Versailles, come sapete la pace di Versailles, c'è una pretesa francese, e del resto i francesi sono i più duri su questa cosa, a mantenere i principi della pace, che erano basati principalmente sulle riparazioni di guerra, che erano altissime. Come sapete c'è il famoso libro di Keynes sulle conseguenze economiche della pace, che dice che sono condizioni impossibili. L'Inghilterra sarà negli anni 20 una di quelle, insomma, il paese che più si muoverà per modificare le condizioni di Versailles per quel che riguarda le riparazioni di guerra. Che difatti, perché? Perché l'industria inglese aveva bisogno di esportare, come aveva sempre fatto in Germania, e naturalmente una Germania seduta totalmente dal punto di vista economico, e quindi. Ma altre cose si muovono, è qui che nasce l'europeismo. Ci sono innanzitutto grandi iniziative come la Paneuropa, che è un'associazione che però ha grande diffusione, eccetera, di un nobiluomo ceco, credo, Condelove Kalergi. C'è la rivista di Louise Weiss, la Nouvelle Europe, l'Europe Nouvelle. Soprattutto a metà degli anni 20 si riapre il dialogo franco-tedesco, e ha due grandi personaggi al centro. Uno per i tedeschi è Gustav Stresemann, e per gli francesi è Aristide Briand. E quando Aristide Briand riesce a tornare, Aristide Briand è un grande personaggio francese, è quello che nel 1905 fa varare dall'Assemblea Nazionale la legge sulla separazione tra Stato e Chiesa, è quella che formula il principio della laicità. Voi sapete che, insomma, in Francia questo principio della laicità è un concetto proprio centralissimo della concezione della cittadinanza francese, eccetera. È quello che ha portato a orientare, diciamo, sulle politiche dell'immigrazione. I francesi ce n'hanno 9 milioni, in gran parte arabi, ex colonia algerina, eccetera. Un principio molto fermo di integrazione, che è quello che ha portato a fare la legge che le persone non possono portare su di sé segni ostensibili, insomma, evidenti della loro appartenenza religiosa. Se insomma, non è che puoi entrare in una scuola o un'università francese con appeso una grande croce. Naturalmente la cosa era rivolta soprattutto al mondo arabo, soprattutto per le donne che non velate, eccetera, eccetera. Era una cosa, io che sono frequentatore di biblioteche, mi ricordo che un anno passai dalla Bibliothèque Nationale di Parigi alla British Library di Londra, e lì mi accorsi della differenza profonda di impostazione su queste cose, perché alla Bibliothèque Nationale c'era una grande sale. Si incontravi delle donne di origine araba, chiaramente, insomma, tutte Allora, ma non velate. Alla British Labour praticamente erano tutte col velo, insomma, cioè, le distinguevi per questo motivo, perché lì il principio è un principio comunitario. Non mi dilungo su questo, nessuno dei due ha funzionato dal punto di vista dell'integrazione, nell'uno o nell'altro. Ma tornando al punto che dicevamo della Stresemann, sì, perché è un corollario che ho fatto da Aristide Briand. Aristide Briand, grande personaggio, quando riesce a imporsi rispetto a quella che ancora era la politica di Poincaré, dell'Union Sacrée, della difesa, diciamo, del primato francese in Europa basato sulla vittoria della Seconda Guerra Mondiale e quindi dell'applicazione ferrea delle regole di Versailles, apre il dialogo con... Quello che c'è da notare è che dal punto di vista, diciamo, che questa è anche una cosa importante in Europa e che si è risolta con gli anni, il problema del confine occidentale e del confine orientale. Il confine occidentale è il Reno, e l'Alsazia Lorena come appartenente alla Francia, attualmente appartengono alla Francia. Sono rientrate, erano sempre appartenute alla Francia dai tempi di Luigi XIV, Bismarck gliele toglie, la prima guerra mondiale gliele ridà, Hitler gliele ritoglie, ma insomma sostanzialmente con la pace di Versailles il confine, che è quello attuale, insomma, che passa, che è determinato dal Reno tra la Francia, rimane, insomma, un punto fermo e considerato risolto dalla... Quelli che non erano risolti e erano rimasti in qualche modo incerti sono i confini dell'Europa orientale e in particolare il confine tedesco-polacco, soprattutto quello tedesco-polacco, e poi dopo le garanzie alle minoranze tedesche in Slovacchia e nel Cecoslovacchia, come si chiama? I cechi come si chiamano adesso? Sono due stati, si sono divisi, anche lì è l'ultimo. Repubblica Ceca, la Repubblica Ceca. Stresemann si muove in realtà ancora nell'idea di ricostituire la vecchia intesa di prima della guerra mondiale, quella del concerto europeo, con l'idea di ratificare il confine tedesco-polacco. Lì, come sapete, insomma, c'erano dei problemi perché una parte, diciamo, dell'estrema Prussia, quella che poi adesso è ancora Russia, cioè, tra cui Königsberg, la patria di Kant, adesso si chiama Kaliningrad, non so. E poi di mezzo c'era invece, era diviso dal corridoio per cui Danzica era stata data come sbocco al mare della Polonia. Quindi quello era il punto in discussione. Un'altra idea che c'è di Stresemann, che peraltro poi dopo passa a Hitler, è quella dell'Anschluss austriaco. Però era aperto all'accordo con la Francia e insomma lì inizia un Locarno, 1925 Locarno. Locarno, l'accordo di Locarno, diciamo, è il punto in cui si riavvia effettivamente un dialogo europeo sui risarcimenti economici che la Germania doveva dare, che vengono ridotti e comunque si trovano delle procedure, si modificano le procedure, sulla conferma e la presa di posizione ferma, insomma, della stabilità del confine occidentale, sull'apertura di discorsi, sul confine orientale, sulla insomma su questo è la, ah, è sul, sul problema dell'accesso, dell'integrazione della Germania nella società delle nazioni, perché come sapete, insomma, cioè, dopo la prima guerra mondiale, questi sono gli americani che poi non vi aderiscono perché diventano isolazionisti, ma questa era un'idea di Wilson, insomma, nasce la prima idea, da cui poi dopo nel secondo guerra mondiale verrà sviluppata nell'organizzazione dell'ONU, ma c'è una prima organizzazione. La Germania era esclusa come l'ingresso della Germania. Briand si spinge molto più in là, si spinge molto più in là. In un famoso discorso che è rimasto uno dei testi famosi che fa proprio alla società, in un'assemblea della Società delle Nazioni, come dire, configura l'ipotesi di una federazione di stati europei, insomma, fa l'ipotesi di una istituzione in qualche modo federale europea. Sono gli anni in cui la cultura europea si muove in questa direzione, comincia a pensare, insomma, si possono fare molti esempi, francesi, spagnoli, in Germania c'è Thomas Mann, in Italia c'è la storia d'Europa di Benedetto Croce che si chiude con questo vaticinio, insomma, di, un, di una unificazione, di un processo di unificazione simile a quelli che sono stati i processi di unificazione nazionali durante la, il Risorgimento, insomma, l'Ottocento, in Italia, in Francia, in Italia, in Germania, eccetera, eccetera, un processo simile. Naturalmente sono idee. Poi c'è un'altra corrente che è anche molto importante, diciamo, di intellettuale, che, ed è quella degli economisti, e in particolare degli economisti neoclassici, cioè dei liberi, diciamo, quelli che noi volgarmente chiamiamo i liberisti e i libero scambisti. La scuola inglese, la London School di Lord Robbins, Lord Robbins, che poi la London School è quella di Hayek, è quella dei rivali di Keynes, perché il keynesismo è una, in qualche modo, no, a parte, non entro nel merito di che cos'è la teoria generale, eccetera, che è anche un'altra cosa, voglio dire, però ha come punto di riferimento il mercato interno, soprattutto, diciamo, l'analisi macroeconomica, ma l'analisi dei mercati interni, da cui, insomma, vengono fuori una serie di ricette in cui, tra l'altro, lo Stato ha un ruolo sul mercato, insomma, ha un ruolo di modificazione, diciamo così, e di diverso orientamento ai fini della piena occupazione, eccetera. Non ho bisogno di accennare a queste cose. I labieristi sostengono altre cose e sostengono la necessità di ritornare a una situazione di libero scambio. E partono dall'Europa e pensano che l'Europa debba darsi in qualche modo una configurazione di trattati e di rapporti anche più unitari. Lord Robbins, io ho letto il libro, sono stati tradotti anche in italiano. In Italia c'è Einaudi, che insomma è un portatore di questo tipo. In Germania c'è Röpke, che poi dopo sarà quello dell'economia sociale di mercato, che imposterà, diciamo, il dopoguerra tedesco. Lord Robbins c'ha un'immagine molto semplice ma efficace. Dice: no, ma bisogna unificare i mercati e incominciare da quello europeo. Dice: perché le merci, se non possono passare le frontiere, finiscono prima o poi per passarle sulla punta delle baionette. Allora ancora le baionette erano un simbolo, diciamo, di che era poi l'esperienza, diciamo, in parte l'esperienza che era stata fatta con la prima guerra mondiale. L'Italia onora, giustamente, come padri fondatori ed è il paese da questo punto di vista che ha prodotto il documento più, più netto, più... Gli autori del Manifesto per l'Europa Libera e Unita di Ventotene, Ventotene come sapete è un'isoletta che sta al largo della, della Campania, della, insomma sta sotto, prima dell'arcipelago del Golfo di Napoli, di Ischia e Capri, c'è Ventotene, che ha una lunga storia, c'è perfino un porto ancora romano. Era uno dei luoghi di confino dei condannati politici, degli antifascisti, e lì si trovano al confino vari personaggi che sono, ma tre: Altiero Spinelli, Eugenio Colorni e Ernesto Rossi, i quali stendono questo manifesto. E questo manifesto, diciamo, per certi versi, perché tutte le cose che vi ho accennato, perché insomma ne ho solo accennato, ma un po' nel qualcosa c'è nelle idee di Conde Ove e Calergi, però non configurano realmente come dovrebbero essere le istituzioni europee. Questi sono quelli che, né per esempio questa discussione importante dei liberisti e dello stesso Einaudi configura propriamente come dovrebbe essere l'istituzione europea. Questi tre sono decisamente dei federalisti. Insomma, vorrei che ci... Adesso vengo su questo problema di che cosa vuol dire federalisti. Voglio prima ricordare che la cosa anche molto interessante è che questi tre, che erano tre figure intellettuali e politiche, perché Spinelli non era un intellettuale, gli altri due lo erano, Colorni era un filosofo, sarà poi ucciso dai nazisti dopo l'8 settembre, era a Roma, gli altri due invece sopravviveranno. Ma Spinelli era comunista, ed era un quadro comunista anche importante, dell'interno in Italia. Non era emigrato ed era uscito poi dal Partito Comunista con quella prima fuoriuscita dal PC che ci fu, per quanto limitata, con il patto Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop, sapete, nel 39 la guerra inizia con... E Spinelli era comunista, Colorni era socialista riformista, ma insomma il Partito Socialista era un partito molto complesso, allora c'era un'ala riformista sostanzialmente che poi sarà quella anticomunista, insomma, che romperà con Saragat, ma Colorni non era ancora a quel punto. Ernesto Rossi era un liberale einaudiano, e Ernesto Rossi porta molto di quella tradizione liberista a cui vi accennavo all'interno della elaborazione. Ho ancora tante cose da dire, ma adesso mi sbrigo perché sto andando troppo alle lunghe. E loro configurano, dicevo, un'ipotesi federalista. Qui bisogna, perché sono concetti che vanno tenuti con molta chiarezza, perché insomma si è puntato, verrò poi dopo, intanto federalista vuol dire, avete presente gli Stati Uniti d'America come sono fatti? Quello era uno Stato federalista, perché gli Stati, diciamo, esprimono gli singoli Stati, non esprimono gli singoli Stati. Nella Costituzione stessa degli Stati Uniti ci sono gli Stati, che sono, diciamo, le istituzioni base fondamentale, come nella nostra Costituzione lo sono le regioni, e hanno dei poteri molto vasti, eccetera, accanto, non sopra, ma posti a unificazione di tutti, c'è lo Stato federale, il quale ha i suoi poteri, che via via nel tempo si sono largamente, detiene la moneta, la politica estera, la difesa, cioè in parte la giustizia, l'ordine interno con l'FBI, cioè si è allargata poi il... ma insomma è un organismo statale sovrano che convive e in qualche modo si sovrappone, diciamo, agli stati. Poi c'è l'altro concetto invece, che è quello della confederazione, in cui i singoli stati rimangono della loro sovranità, salvo quanto delegano a un organismo comune che rimane comunque sempre soggetto e di cui fanno parte tutti gli stati, a un organismo comune che è appunto l'organismo confederale. Però il principio è che l'organismo, un organismo confederale, ha sì un'autorità, diciamo, esecutiva, esprime sì un'autorità esecutiva, ma questa autorità esecutiva si rifà a un comitato, del quale fanno parte i rappresentanti dei singoli stati, i quali, ciascuno dei quali ha potere pieno, anzi, in cui tra l'altro il perfetto Stato confederale, siccome è nella sede della riunione dei rappresentanti degli stati che si decide, occorre che la decisione sia unanime, altrimenti non è valida. Se c'è uno che si oppone, non si prende questa decisione. Guardate, tenetelo presente, perché succede anche in Europa questa cosa, nell'Europa attuale, in modo molto frammista e complesso. Quindi, diciamo, Spinelli, Colorni e Rossi sono federalisti, è chiaro, insomma, la differenza è forte, diciamo, dall'idea invece di un'unione di stati di tipo confederale, in cui comunque si mettono insieme gli obiettivi, delle idee, anche dei programmi le istituzioni per l'esecuzione di questi programmi, ma in cui il meccanismo decisionale comunque rimane agli stati attraverso un organismo nel quale gli stati hanno potere, in qualche modo ciascuno stato ha potere di aderire oppure di impedire la decisione, oppure di distaccarsi dalla decisione stessa. Non vi faccio la parentesi, perché anche questa sarebbe importante, ma vi faccio solo un accenno, che gli anni 30, nei quali il manifesto di Ventotene è un manifesto del 43, poi dopo c'è la caduta del fascismo, loro è del 43, fine 42, 43 credo che viene da loro proclamato nel 43 e portato a... Comunque rispetto a questo processo, diciamo, di creazione dell'idea d'Europa, c'è anche negli anni 30 questa idea d'Europa, e comunque da chi la faccia, un'idea d'Europa fondata su principi liberal-democratici, democratici e liberali, insomma, di fondamento costituzionale liberal-democratico. E questo è maturato anche fortemente dall'esperienza che è in atto negli anni 30, e parte già da prima, dei totalitarismi, innanzitutto di quello, diciamo, fascista e nazista, che naturalmente, e poi la considerazione, l'analisi come totalitarismo dell'esperienza diversa e comunque parallela dal punto di vista, diciamo, della struttura politica certamente e ideologica certamente totalitaria dell'Unione Sovietica del comunismo. Ed è negli anni 30 che comincia a affacciarsi quest'idea del parallelismo dei due, che poi sarà del parallelismo e del fatto che ambedue producono per via diversa una stessa idea, diciamo, di Stato totalitario, un'idea molto simile di Stato totalitario, che sarà poi la tesi di Hannah Arendt, voi la conoscete il libro sul totalitarismo, ad affacciare quest'idea, comincia a serpeggiare quest'idea e ne sono, insomma, già nel 1935 mi sembra, o 36, adesso non, la memoria mi falla, c'è un congresso di intellettuali in cui parlano un grande storico francese, Lier a Lévy, che è stato l'autore di una grande storia d'Inghilterra, un grande personaggio, il quale sostiene la necessaria, lui ha una tesi che naturalmente non si è avverata perché c'è stata la guerra, per fortuna, e sono stati cacciati via, ma ha la tesi che il nazismo diventerà un collettivismo, che tutto è orientato in questa direzione. Un altro a prendere posizione sulla natura totalitaria del comunismo sarà Gaetano Salvemini in quel congresso. Quindi già se è il problema, quindi, di costruire un'Europa che non generi più totalitarismo e che quindi sia un'Europa diversa e che si confronti, è un'idea che già uno degli elementi, diciamo, costitutivi, non a caso, diciamo, la ritroviamo poi dopo nella storia stessa, diciamo, di formazione e di modalità di costruzione del proprio pensiero e biografica degli estensori del maestro del manifesto di Ventottene. Queste sono le idee, ma come maturano queste idee poi, traducendosi in un'Europa? Naturalmente, quando, diciamo, le idee, insomma, e anche le azioni politiche non nascono dal nulla, hanno sempre alle spalle in qualche modo una genesi intellettuale, ideologica, se volete, critica ideologica, come volete, e comunque, diciamo, hanno una lunga incubazione, diciamo, sia intellettuale sia politica. E naturalmente sono idee che con il secondo dopoguerra sono aleggianti e presenti, ma il secondo dopoguerra pone delle esigenze che spingono in questa direzione. Innanzitutto l'Europa è divisa in due, come sapete, insomma, il concetto di totalitarismo conta in questa, quindi è una cosa che matura nell'Europa, nei paesi dell'Europa occidentale, e nei paesi dell'Europa occidentale il problema, diciamo, di trovare dei meccanismi di unificazione sono problemi che hanno estremamente realistici. Innanzitutto c'è un problema di ricostruzione. Di ricostruzione, tra l'altro, non solo delle infrastrutture, delle case, cioè, ma dell'industria. La Germania è un paese che ha la manodopera, c'ha una grande manodopera, ma gli è rimasto poco. Gli angloamericani hanno scherzato nel bombardare. per esempio l'Italia.